Ciao Sergio.
Ciao Giulia.
Oggi apriamo svelando un piccolo segreto ai nostri ascoltatori.
Oddio, quale dei tanti?
L'ora in cui noi registriamo le puntate che vanno in onda il sabato dalle 13.30 alle 14.
Oddio, quando le registriamo oltretutto? Io non mi ricordo mica più.
Le registriamo mentre tutti dormono.
Oddio.
Mentre Bologna dorme. Noi, chiusi nel nostro studiolo,
dentro
registriamo
una radio che ci supporta, che è Radio Città del Capo
94.7 96.250.
E noi siamo
il ragazzo dai capelli verdi.
È vero, questa cosa non l'avevamo mai detto, che nel profondo della notte noi registriamo quando tutti intorno la città dorme. Vabbè, più o meno dormicchia. E noi siamo qui a registrare. Questa volta, prima di iniziare, ti racconto una notizia che potrebbe essere definita di economia, però coinvolge Bologna con la Fiera del Libro per Ragazzi, che ha stretto una partnership, una collaborazione con gli Stati Uniti. Ma prima di tutto svegliamo un'altra cosa: Bologna Fiere ha creato una manifestazione che parte nel 2018, praticamente subito dopo l'estate, la New York Rights Fair, non ti dico l'acronimo perché diventa ancora più difficile, che è stata creata da Bologna Fiere, perfetto, insieme a Publisher Weekly ed Combined Book Exhibit. Perfetto, Bologna Fiere attraverso la New York Rights Fair ha stretto un accordo con Book Expo, che è la fiera del libro statunitense americano organizzata poi oltretutto da Reed Exhibition. Quindi attraverso New York Rights Fair la Fiera del Libro di Bologna per ragazzi, anzi in realtà Bologna Fiere, diventa la Official Rights Fair di Book Expo.
E chissà, quindi, che non ci capiti anche a noi di andarci.
Chissà se ci invitassero, però noi diciamo per adesso diamo questa notizia. Quindi qualcosa che, come possiamo dire, è nata in casa, ce l'abbiamo in casa, la viviamo in casa, meglio di così, cos'altro possiamo dire?
Sigla.
Nonno sarà fatto prestare un'auto per aiutarci a raccogliere del bestiario da mandare agli orfani. E con l'auto mi portò con altri...
Beh, questo lo sappiamo che è il nostro pezzo iniziale.
Jeep, jeep, signore, quanto ci vuol per la città? Un paio d'ore. Jeep, jeep, cavallin, jeep, jeep, signore, e quando noi potremo tornare al tramontar del sole? Jeep, jeep, cavallin,
jeep, jeep, signore,
quanto ci vuol per la città?
L'abbiamo già detto, ma questo è il ragazzo dai capelli verdi.
Il ragazzo dai capelli verdi, Radio Città del Capo, 94.7, 96.250.
Jeep, jeep, cavallin, jeep, jeep, quando ci vuoi per la città un paio d'ore. Jeep, jeep e cavallin, jeep, jeep, signore, e quando noi potremo tornare al tramontar del sole. Oh,
ed ecco, ci siamo in onda, siamo in diretta nel pieno della notte bolognese. Noi siamo qui belli vispi, allegri, abbiamo preso non so quanti caffè, anche quanti tè.
Anche una pizza prima.
Giusto, prima la pizza, poi i caffè, giustamente, altrimenti.
Partiamo subito con il primo libro, Gary Hope, di un'autrice che è un po' particolare perché usa uno pseudonimo. Comunque il libro di cui ti voglio parlare io è di questa autrice che si chiama Moni Witcher, che è lo pseudonimo di Roberta Rizzo, che fino a qualche anno fa, devi sapere, era una giornalista di Cronaca Nera.
Questo sai che mi manca? No, adesso non sto scherzando, questo mi mancava.
Era una giornalista di Cronaca Nera che però ha sempre avuto, diciamo, delle altre ispirazioni che non fossero appunto quelle della cronaca, che è diventata molto famosa per la saga di Nina, la bambina
della
sesta luna. E invece qui ci presenta questa nuova saga, sempre per Giunti Editore, che ha appunto come protagonista questo ragazzino che si chiama Gary Hope, e questo è uno dei fantasy più classici, perché è la storia di queste due famiglie, di queste due città, in lotta, ormai non si sa più neanche da quanti anni, che grazie alle avventure di due bambini, un bambino e una bambina, appartenenti ovviamente alle rispettive città, partono per un'avventura con tutti i temi del fantastico, quindi un'isola segreta, irraggiungibile, dove abita uno sciamano, insomma. E devo dire che è un libro abbastanza interessante, ti dirò la
Perché
verità.
Perché hai detto abbastanza?
Ti dirò,
cosa c'è che
non,
manca?
Non originalissimo dal punto di vista della trama, un bel libro, appunto un fantasy per ragazzi, è stato pensato più o meno da dai 9 anni in su, non presenta illustrazioni, quindi è solo testo, sono circa 200 pagine per un prezzo di 12 euro.
Stavo leggendo l'inizio, però secondo me è molto bello, perché la prima frase è: i boati dei cannoni a triplice bocca continuarono fino all'alba. Bellissima, cioè sembra veramente sì, di entrare in un romanzo storico, non vorrei dire Dostoevskij, però è
sì, devo dire che la storia è anche abbastanza avvincente. Quello che mi faceva dire abbastanza è un po' l'originalità. Poi la prossima domanda è: c'è veramente bisogno di originalità quando una storia è ben scritta?
Assolutamente no, per
ecco,
quanto mi riguarda.
Diciamo che rientra a pieno titolo nella categoria, vediamo se l'autrice avrà lo stesso successo avuto con la saga di Nina.
Quella è stata una bella saga e ha avuto un bel successo a livello anche internazionale, e quindi Gary Hope, Muni Witcher, anzi Il lungo viaggio di Gary Hope, mm-hmm, in questo caso, per la giunta editore. Ah, ecco, una cosa che non stavo dicendo: avete sentito come cambia la nostra voce? Benissimo, abbiamo i potenti mezzi che sono cambiati grazie a Radio Città del Capo, ha cambiato molta della strumentazione, quindi dobbiamo stare anche molto attenti a come parliamo, soprattutto io che mi muovo come un pazzo.
Yes.
Beh, questi erano gli Arcade Fire. Io, vabbè, senti che
pezzo.
Che pezzo. Devo dire che anche la serie è un po' cigolante, devo dire. Però abbiamo già i microfoni nuovi, vuoi che almeno questo, cioè la sedia debbono rimanere vecchie.
Io ho la sedia sfortunata.
Sei la sedia sfortunata.
Senza imbottitura, tra l'altro.
È vero, maledizione. Questo brano è bellissimo. E dato che loro sono inglesi, io ti propongo un libro di grande formato, ma anche molto strano, che è uscito nel 2017, fatto tutto nel 2017, per Rizzoli, che si intitola Il Vermo. Il Vermo ha la parte di narrazione di Aidan Chambers, che è un inglese, mentre invece per quanto riguarda le illustrazioni, tutte le illustrazioni di questo bellissimo libro sono di Peppo Bianchessi, che è un noto illustratore. È un libro abbastanza strano, ma te l'ho già fatto vedere e non so se, sì, adesso che ho toccato il microfono si sente, sono pagine molto grandi, quindi è difficile anche sfogliarlo, perché sono praticamente pagine, sono tutte collegate fra di loro, è una specie di lunghissimo comics che si srotola e quindi diventa un lungo, enorme manifesto da un lato e poi anche dall'altro, cioè si va da retto e da verso, e quindi le pagine diventano doppie in tutti i sensi. È una bellissima storia ambientata nel 41, nell'estate del 41, dopo che c'è stato un bombardamento delle truppe naziste, e c'è questo ragazzo, Tiedemann, che poi diventa anche il protagonista di questa fantomatica rivista di fumetti che si chiama The Tiedemann Comic, che vale due pence direttamente, e in cui si racconta in realtà di come lui a un certo punto, dopo l'attacco che avviene in questo agosto del 41, viene a essere sfollato verso la casa della nonna insieme alla madre, e lì incontra questo nonno che se lo porta un po' in giro, e portandoselo in giro lentamente gli racconta poi non soltanto tutta la parte iniziale, è proprio il racconto dell'arrivo a casa della nonna e il racconto di chi è Tiedemann, che è si può definire un cittadino che arriva in questa zona nel nord-est dell'Inghilterra, dove ci sono le fabbriche, e il nonno se lo porta però in giro per i campi e gli racconta in mezzo alla campagna che da quelle parti, in un'epoca molto remota, viveva un vermo, era un verme enorme che cresceva sempre di più e che mangiava tutto, distruggeva tutto, e contro cui la casata del posto ha cercato di combattere, ma c'era una tragedia nel mezzo, questa tragedia che è il fatto che chi finalmente riusciva a debellare questo vermo, questo enorme vermo, doveva uccidere poi il primo essere umano, essere vivente che incontrava. E ahimè, questo cavaliere, questo principe, incontra per sua sfortuna come prima persona il padre. Avrà il coraggio di ucciderlo? Non ve lo dico, perché altrimenti svelerei tutto quanto il libro. Il libro è molto bello, ribadisco, è molto colorato, e anch'essi secondo me ha fatto veramente un ottimo lavoro, mantenendo da una parte l'idea del fatto che sia un graphic novel, non proprio un graphic novel, però comunque l'idea è quella, quindi la pagina, il taglio nelle gabbie a secondo delle varie vignette, le didascalie, i balloon e tutto quanto. Ma secondo me, al di là di questo grande lavoro, è bellissima questa idea del racconto nel racconto, e l'ambientazione, che è assolutamente strana, perché è un'ambientazione che ha a che fare con la guerra, senza che poi in realtà dentro il libro poi questa guerra, a parte l'inizio, non sia altro che un pretesto molto forte per tutta quanta la storia. È un libro di grande formato, ribadisco, costa anche un dischetto po' di soldi, cioè ovvero costa 32 euro, ma secondo me è un libro che ne vale estremamente la pena, e oltretutto la traduzione è data in mano a una delle più grandi, secondo me, traduttrici e scrittrici per ragazze che abbiamo, che è Beatrice Masini. L'ha fatto Rizzoli un anno fa, ancora si trova. E
devo dire che è veramente originale, anche solo per come è fatto, per la curiosità che può suscitare nei giovani lettori. Veramente un bel escamotage per incuriosire.
Devo dire che è stata una sorpresa quando mi è arrivato, non mi aspettavo né la confezione né tanto, pensavo fosse un illustrato di grandi dimensioni come Rizzoli ha in catalogo, invece è un bel po' diverso, devo dire.
Adesso ti voglio parlare sempre di un libro illustrato, che però definirei più un libro manuale. Ti parlo di Dalla testa ai piedi, sopra, sotto, dentro, fuori, il corpo umano, che è appunto il, diciamo così, il libro manuale di Andrea Valente e Jack Tessaro. Il primo ne ha curato i contenuti, il secondo le illustrazioni. Entrambi hanno vinto il premio Andersen. Diciamo che si sono messi insieme per creare questo manuale su il corpo umano, i suoi organi, le sue funzioni, le sue varie parti, in modo però leggero, ironico. Sono riusciti anche ad andare ad affrontare quelle parti del corpo, diciamo così, un po' più piccanti, di cui i bambini, i ragazzini fanno fatica a parlare spesso, no? Per cui hanno affrontato tutto il tema della nomenclatura, per esempio, quindi tutto l'apparato genitale, quindi tutti i vari le varie metafore legate al mondo dell'orto
frutto. Sto facendo un macello che Dio comanda.
Ti dicevo, tutte le metafore legate al mondo dell'orto frutta, quindi patata, pisello. Invece loro hanno deciso, proprio con questo spirito di leggerezza ironica, di tornare ai nomi un po' più scientifici, quindi vulva, pene, questo solo per citarti le parti più così che incuriosiscono di più. E noi siamo riusciti a incontrare l'autore dei contenuti, cioè Andrea Valente, alla Fiera del Libro per Ragazzi. E diciamo che siamo partiti nella nostra intervista chiedendogli come è nata la progettazione di questo manuale e come entrambi abbiano deciso di affrontare la materia.
Né io né Jack siamo scienziati, siamo medici, tendenzialmente non sappiamo nulla di scienze e proprio per questo ci abbiamo giocato, ci abbiamo lavorato. Secondo me a volte nei libri di scienze, in alcuni libri di scienze, non sapere le cose è meglio che saperle, perché chi sa le cose a volte le dà per scontate, chi non le sa le deve studiare per bene, quindi adesso io so anche dov'è la cistifellea, non credo mi servirà molto, me lo dimenticherò presto, però intanto l'ho studiato. Ma proprio perché in questo modo uno mantiene anche l'aspetto bambino che ha dentro di sé, quindi immaginare prima cos'è una cosa e poi vedere cos'è davvero. Questo libro vuole essere un ausilio anche per chi studia, ma senza essere un libro scolastico. I libri scolastici spiegano le cose, i libri di editoriale scienza le raccontano e i verbi spiegare e raccontare sono molto diversi. Servono entrambi, nulla contro la spiegazione, però il racconto è tutta un'altra cosa.
La cosa che mi fa gridare quasi al miracolo è la capacità di sintetizzare tutte le funzioni del corpo, tutti gli organi del corpo, in maniera tale che si capiscano, Tessaro riesce a indicarteli giustamente e nello stesso tempo quindi essere chiaro, preciso e, come si dice una volta, compendioso.
Beh, io ho proprio la mania di scrivere poco, semmai ho il problema a scuola, anche ho il problema opposto, quando c'era da scrivere 3 pagine io non arrivavo mai alla fine del foglio protocollo, quindi questo di essere succinto è proprio una mia caratteristica. Qua non si spiega tanto la funzione di un organo, ma dov'è, cosa fa, perché è lì e più o meno a cosa serve, è più un inizio di un racconto. Se uno vuole poi saperne di più, vada su internet, chieda alla maestra, non so, si faccia regalare un libro più specifico. Però ci sono anche tantissime curiosità che rendono il nostro corpo interessante. La prima è che nessuno di noi si è mai visto il corpo, perché ci hanno messo gli occhi in un punto dove è impossibile vederci. Ed è interessante perché il corpo ce lo portiamo insieme in giro da che siamo nati e lo porteremo insieme in giro per sempre, ma noi non sappiamo cosa c'è sulla punta della nostra testa oppure sulla schiena. Certo, possiamo farci una foto, un intreccio di specchi, però non è la stessa cosa. Allora dobbiamo far sì che qualcuno da fuori ce lo racconti. E quel qualcuno questa volta sono stato io.
E nello stesso tempo avete deciso di posizionare le vostre spiegazioni a un livello di ragazzini, quindi tutto quello che c'è dentro doveva essere elaborato di sintesi, ma c'è anche una parte di racconto. Devo dire che è relativamente ben nascosto, però è proprio nel modo in cui vengono raccontate le parti del corpo, mi sembra, non tanto nella storia che mettete insieme, anche perché non è un libro della storia del corpo, è proprio la funzione del corpo.
Certo, è di sapere quante sono, dove sono, sapere che il cranio non è un osso solo, ma sono tante messe insieme come un puzzle. Oggi in una scuola ho parlato del verbo sentire e la prima ho detto con che organo sentiamo, i primi hanno detto subito le orecchie, ma noi sentiamo con il naso, col tatto, quindi con i polpastrelli, sentiamo, i sentimenti stanno nel cuore, le sensazioni stanno un po' nel cervello, sentiamo con la pelle se è caldo e freddo, quindi il nostro corpo fa tante cose che noi non sappiamo, a volte perché, magari lo sappiamo ma non ci badiamo proprio. Ci sono tanti giochi con le parole, usare la parola mano nella maniglia, nel maneggiare, parlare man mano, stringersi la mano, e, insomma è bello vedere quante parti del nostro corpo sono in tutto il mondo e non solo nel nostro corpo.
Non c'è stato neanche il tabù del raccontare gli organi genitali, sono stati raccontati. Mi ha fatto sorridere l'idea che il pene venga chiamato tale, dato che nessuno usa quella parola, però nello stesso tempo penso che riferito ai ragazzini non potesse essere altrimenti, cioè non potremmo prendere il belli con tutte le variazioni. Questo libro è un manuale che voi, tu porterai in giro per le scuole quindi diventando tu supporto stesso al testo e alle illustrazioni, oppure è da dare in mano ai ragazzi e agli insegnanti, e tu in realtà sei quello che riesce a donare agli insegnanti e ai ragazzi una visione del corpo umano.
La cosa più semplice è che un insegnante lo utilizzi per prendere, affrontare, mi rendo conto che anche per gli insegnanti non deve essere facile affrontare questa materia, tant'è che spesso ho scoperto chiamano gli esperti esterni, che utilizzi questo per rendere la cosa un po' più leggera, un po' più suave. Io in realtà sto lavorando su un testo teatralizzato, una narrazione teatralizzata che narri il corpo umano sulla falsariga di questo libro, quindi porterò questo alle scuole. E la cosa del termine del pene ha una storia che io trovo interessante. Quando abbiamo fatto tutto il libro, la parte dentro le mutande, che è proprio il capitolo, si intitola così, la parte del pene si chiamava patata e pisello, che è quello che io ho sempre chiamato queste parti del corpo, perché noi ci vergogniamo, quindi diamo un nome di qualcos'altro, come quando chiamiamo la volpe o l'asino per parlare di noi, e quindi ho usato quello. Jack, che non sarà uno scienziato, però è un ragazzo intelligente, mi ha telefonato e ha detto: non possiamo, perché allora dovresti chiamare la testa, chiamare la zucca, è l'unica parte del corpo che non chiami col termine scientifico, non possiamo. Allora l'abbiamo chiamato col termine scientifico, pene e vagina, poi dentro nel testo si parla di patata e pisello. E questo è Andrea Valente, Jack Tessero, dalla testa ai piedi, sopra, sotto, dentro, fuori il corpo umano, editoriale Scienza, è uscito anche questo da poco, 14,80 €, ed è un bel libro di divulgazione biologica, scientifica, il corpo umano comunque. Stiamo quasi per chiudere ormai, mia cara Giulia, e l'ultima cosa che ti volevo segnalare, sperando di non sforare troppo, è un libro, è un silent book, perché alla fine dei conti così ti si può dire, però un silent book di quelli con i controfiocchi, è l'ultimo volume pubblicato in Italia di Blex Bolex, che si intitola Vacanze, e lo pubblica Orecchio Acerbo. È un bellissimo volume, iper illustrato, iper colorato, il costo è di 18 euro. Chi conosce Blex Bolex sa benissimo cosa può aspettarsi. Questa storia è la storia di una ragazzina. Vacanze è un titolo che, insomma, a breve potrebbe essere molto utile, e in queste 138 pagine Blex Bolex racconta di una bambina che va a passare l'estate in compagnia del nonno, e a un certo punto, fra le varie avventure, si ritrova a dover andare a prendere anche
verso la stazione un elefantino. Però non è soltanto questo, la storia è abbastanza complessa. Blexbolex, come al solito, utilizza tavole che sono ricchissime di particolari, ricchissime di indicazioni, e la storia deve essere quindi proprio sfogliata lentamente e goduta in maniera totale, ed è difficile mantenerla dentro i limiti di una narrazione per poterti raccontare in maniera velocissima quello che c'è dentro. Però veramente l'idea è quella dell'estate, della campagna, di tante cose che accadono. C'è questo nonno che assomiglia moltissimo a un Tintin più vecchio, che è una cosa bella che possa immaginare. È partita la sigla, cara mia Giulia, il ragazzo dai capelli verdi, mi sa che
anche oggi siamo arrivati alla fine,
anche questa notte. Ok, Giulia, no, non mi lasciare così, che sennò parlo sempre io. Va bene,
te la do io la buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte, Sergio.
Buonanotte, Giulia. Vai, e buongiorno per chi ci ascolta. Radio Città del Capo.
Il ragazzo dai capelli verdi.
Even sit on my colt. My rabbit is destroyed. All right, take care of him for me.